Buonasera a tutti e grazie di esservi collegati. Vi diamo il benvenuto alla presentazione dei risultati del primo semestre 2026 del gruppo ERA. Lascio la parola al presidente esecutivo, l'ingegnere Christian Fabbri. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie per essere collegati. Abbiamo appena terminato il nostro consiglio di amministrazione, un consiglio di amministrazione che ha approvato con soddisfazione i risultati di questa semestrale. Vi conduciamo attraverso il documento che abbiamo un po' modificato rispetto a quello che è il nostro uso di solito, anche per dare qualche visibilità in più alle leve strategiche di sviluppo e alle iniziative che stiamo facendo. Partiamo dalla prima pagina del documento, che evidenzia come abbiamo scelto di rappresentare in maniera diversa i nostri risultati anche dal punto di vista bilancistico. Questa è una scelta che abbiamo fatto per dare ulteriore trasparenza, ma soprattutto per evidenziare con la coerenza con le attività e con gli obiettivi che ci siamo dati nel piano strategico e per sottolineare come il 65% del nostro risultato in termini di EBITDA è sostenuto da attività infrastrutturali e una fetta consistente, il 44%, è poi legato ad attività regolate. Quindi siamo in un contesto in cui diventa molto più visibile la nostra capacità infrastrutturale del gruppo, e questo lo vediamo anche perché stiamo lavorando molto per potenziare le infrastrutture, e se guardiamo nella pagina successiva vediamo come siamo entrati come sistema in un super ciclo di investimento, ma noi come gruppo avevamo già anticipato questa attività, l'avevamo anticipato, qui vedete come con fattore 2 di crescita per 2 abbiamo sviluppato gli investimenti sia nel passato ma anche nel futuro. Quindi veniamo da un contesto nel quale nell'ultimo quinquennio abbiamo realizzato 1,5 miliardi di investimenti, che è esattamente il doppio di quelli che avevamo realizzato nel quinquennio precedente, ma è la metà di quelli che andremo a realizzare nel prossimo futuro, quindi un fattore 2 di crescita. Fattore 2 di crescita importante, perché è importante? Perché è importante anche la gradualità con la quale siamo arrivati a questo percorso di crescita. È una gradualità che ci ha permesso di costruire in continuità e potenziare in continuità le nostre strutture operative per realizzare gli investimenti, di avere le giuste autorizzazioni e quindi poi di essere efficaci nell'execution, come vediamo nella parte di destra. In questo semestre abbiamo fatto investimenti per sviluppo che sono 2,6 volte quelli fatti nel semestre precedente. Quindi questo è l'evidenza dell'accelerazione che abbiamo fatto da questo punto di vista. Ed è perché è rilevante? Perché stiamo creando una riserva di valore che ancora non è visibile nei numeri e nei risultati che stiamo portando, perché questi investimenti sono investimenti che sono ongoing, sono realizzati, ma ancora non hanno pienamente contribuito ai risultati. In un contesto di crescita più limitata, come accadeva negli anni passati, questo elemento era forse inutile sottolinearlo, oggi diventa un elemento rilevante nella sottolineatura. Ma prima di riprendere questo argomento, lasciatemi fare un focus sui risultati del semestre. Una prima considerazione: noi ci eravamo un po' stancati di parlare delle temporary opportunities e quindi, visto che ormai siamo in un quadro nel quale il 2025 è l'ultimo anno nel quale le temporary opportunities davano contributo significativo, abbiamo scelto di fare un adjustment sul punto di partenza che nettasse le temporary opportunities e quei contributi tariffari che, vi ricorderete, l'anno scorso sul mondo regolato avevano dato un recupero degli anni passati, che ovviamente non fanno parte del business strutturale. Questo non è che ci ha fatto bene, perché dall'altra parte il risultato adjusted del 2026 a livello di EBITDA si è abbassato di 16 milioni di euro e a livello di utile di 8 milioni di euro, ma questo lo vedremo dopo. Ma sicuramente ci permette di leggere in maniera più efficace la parte di crescita strutturale che in questi anni abbiamo portato portato avanti e che anche nel primo semestre risulta molto efficace. Tutti e tre i nostri nostre aree di business hanno contribuito positivamente alla crescita del risultato in termini di EBITDA e lo hanno fatto, diciamo, con diverse leve che andremo a vedere successivamente, portando una crescita dell'EBITDA diciamo, del 7,5% con attività strutturali. Hanno contribuito entrambe le leve, sia della crescita organica che dell'M&A, qui vedete dei 50 milioni di crescita dell'EBITDA, il contributo delle leve. Chiaro che anche nell'M&A abbiamo un contributo che andrà a crescere perché partiamo da un consolidamento delle attività che partiva dal mese di marzo e quindi si esprimerà in una crescita più che proporzionale nella seconda metà dell'anno. Vengo, diciamo, alla parte destra. La parte destra, diciamo, evidenzia alcune riserve di valore, una prima riserva di valore. Perché? Perché la RAB è cresciuta e oggi siamo a 4 miliardi e 2 di RAB, che scarica effetti sul conto economico e quindi impatta sulle tariffe che costituiscono i nostri ricavi. Ma abbiamo già scaricato a terra, realizzato, fatto 500 milioni di investimenti operativi che sono, diciamo, già realizzati e che andranno poi a trasformarsi in RAB appena il time lag diciamo, andrà a finire. Questo permetterà poi a me e Orazio adesso ad agosto di andare in ferie tranquilli, perché del ferro l'abbiamo già messo sotto terra e del silicio operativo in azienda. Quindi, diciamo, questo è un magazzino di valore che non si esprime nei numeri, ma che è già lì pronto per essere, diciamo, valorizzato in funzione appunto del passare del tempo, poi del time lag che abbiamo. Come sapete, il nostro focus, la nostra attenzione è non solo la crescita, ma la crescita attraverso la creazione di valore. Qui vediamo qual è la figura dell'utile. Una crescita di 36 milioni di utile nel primo semestre nel confronto con l'adjustment del 2025, quindi a perimetro omogeneo, lasciatemi dire. 232 milioni è il risultato prima dell'addizionale IRAP, che è esattamente in linea con il consensus che abbiamo realizzato. In realtà sul reported avremmo altri 8 milioni di euro che non sono qui espressi, perché aggiustando il 2025 abbiamo tolto anche un po' di valore creato nel 2026, ma insomma abbiamo accettato questa piccola riduzione che poi nei numeri c'è, nella cassa c'è e negli utili a fine anno ci sarà veramente, ma ci dà una lettura più semplice. Questo numero, diciamo, si legge e va letto anche in funzione del fatto che comunque voi sapete che abbiamo questa addizionale IRAP che pesa circa 9 milioni su base annua e che circa 4 milioni ci troviamo nel primo semestre, che è l'addizionale IRAP introdotta dal decreto bollette, che diciamo, come sapete, ha valenza per il periodo 26-27. Se, diciamo, questa è la figura della creazione di valore del primo semestre, a destra vedete quali sono gli spazi di ulteriore crescita che non abbiamo ancora trasformato in ferro o in aziende comprate, che poi sempre infrastrutture sono, ma che ci vengono lasciati dalla posizione, diciamo, finanziaria del rapporto net debt su EBITDA, che ha raggiunto 2,75, ma con ulteriori spazi e ottimizzazioni. Poi su questo non entrerà, diciamo, nei flussi di cassa Massimo successivamente. Questo è, diciamo, il quadro complessivo. Adesso entriamo nel dettaglio delle tre aree di business, lo facciamo in una logica sia descrittiva di quali sono stati i driver che hanno contribuito con la crescita, ma sia anche in una logica un po' più strategica per darci anche una visione di quello che stiamo facendo e di quello che andrà a creare e a costituire il valore, diciamo, nel prossimo periodo. Partiamo dal mondo dell'energy. L'energy è particolarmente importante, lo sapete, come tutte e tre le aree di business, ma sicuramente è stato rilevante nella crescita di questo semestre e per noi, diciamo, è utile, è un'area di business molto interessante per la sua profittabilità, per l'incremento a livello di utile e della redditività di gruppo, ma soprattutto è il motore che alimenta la possibilità di accelerare sul tema delle infrastrutture senza andare ad attingere troppo pesantemente ovviamente sulla leva del debito. La generazione di cassa è per noi, diciamo, quell'amplificatore che ci permette di essere, diciamo, più continui, efficaci e veloci nella crescita del livello infrastrutturale. Qui, diciamo, abbiamo dovuto scegliere, diciamo, perché per non mettere troppa roba nella slide, quattro iniziative che toccano aree diverse, ma che sono, diciamo, rappresentative un po' del portafoglio delle cose che facciamo. Grande attenzione ai clienti, in particolare l'obiettivo di questi ultimi 12-18 mesi è stato quello di mettere a valore i clienti che abbiamo acquisito con l'STG. Vi ricorderete, erano 950.000 clienti che abbiamo acquisito il 1 luglio del 2024. Molte volte e molti di voi mi hanno chiesto di avere qualche dettaglio. Ormai siamo arrivati quasi in fondo, dopo vedremo qualche dettaglio di come ci troviamo oggi con la consistenza. E quindi abbiamo lavorato su questi clienti per, diciamo, farli entrare nel nostro mondo, per fidelizzarli, per mettere a disposizione gli strutture CRM, per costruire gli sportelli, aprire gli sportelli nei territori dove non eravamo ancora così presenti intensamente, quindi dargli tutte le opportunità, ma anche per proporgli delle soluzioni che loro potessero valutare a valore di offerte diverse. In particolare in questo momento di grande instabilità dei prezzi, il fatto di creare stabilità, dare assurance sulla stabilità della bolletta in un contesto fortemente ballerino è stato uno dei key elements che ci ha portato a accelerare in questo ambito. In particolare anche con la nostra offerta hybrid, che come sapete è un'offerta che permette in un contesto turbolento di scegliere quale percentuale di energia fissare, abbiamo avuto, diciamo, buona soddisfazione e di riscontro dai clienti. Forse noi non abbiamo mai parlato tanto di intelligenza artificiale, non l'abbiamo fatto perché per noi era uno strumento di lavoro messo a disposizione dall'evoluzione tecnologica, ci lavoriamo già da diversi anni nella modalità del machine learning e stiamo lavorando anche AI, sfruttando le opportunità dell'AI generativa. Quello che è rilevante è che abbiamo ormai costituito una data platform che ci permette di scaricare a terra gli strumenti di intelligenza artificiale, perché come ben sapete, se tu disponi di tanti dati ma questi dati non sono organizzati, puliti, corretti non sono fruibili. Questo l'abbiamo già fatto da un po' di tempo e oggi stiamo scaricando nuove iniziative che vanno verso due direzioni: da un lato l'incremento del valore attraverso la qualità del servizio, la fidelizzazione e la proposizione commerciale, dall'altro l'efficienza operativa, perché no, anche su quest'area la sfida diventa rilevante. Passiamo al mondo un po' più materiale, diciamo, noi da anni operiamo per supportare i clienti per energy intensive, per andare a ridurre i costi dell'energia attraverso una produzione in loco di energia. Lo facciamo, diciamo, con, diciamo, grande coinvolgimento impiantistico, spesso facendo investimenti anche presso i loro stabilimenti, e lo facciamo, diciamo, con grande attenzione e qualità. Alcuni, qui abbiamo portato due recenti contratti che sono o chiusi o in fase di chiusura, e sono due contratti che hanno anche un aspetto in più: il fatto di asservire questo ad impianti di grande sviluppo tecnologico. In particolare diventeremo fornitori di un grande data center nel territorio bolognese, lo facciamo fornendo energia da impianti fotovoltaici, agrivoltaici collegati direttamente con il data center, quindi entrando in una logica, diciamo, di fornitura diretta, e lo facciamo con un centro di ricerca internazionale che ha sede a Trieste e per il quale non è solo rilevante il tema del costo dell'energia, perché è un centro che lavora con grandi consumi energetici, ma anche la qualità dell'energia. Ora, parlare di qualità dell'energia diciamo, forse è un po' strano, perché non è un tema che, diciamo, viene affrontato normalmente, però voi sapete che l'energia che noi forniamo è fatta da un livello di di tensione, da una frequenza, e chi usa quell'energia per fare attività di sperimentazione ha bisogno di un segnale pulito, di una luce bianca, no? Se volessimo prendere il paragone con un altro aspetto, diciamo, forse più chiaro. E quindi significa frequenza stabile, mancanza di armoniche, tensione stabile. Ecco, questo diciamo, centro di ricerca ha scelto noi come gestore di tutta la piattaforma energetica della sua attività per i prossimi 10 anni. E poi diciamo, è finito, siamo arrivati a giugno, c'erano le scadenze del PNRR, noi abbiamo fatto quasi 500 milioni di investimenti finanziati per il 70% dal PNRR e da altri fondi. Fra queste iniziative, delle quali in parte parlerà anche Orazio successivamente, ne abbiamo presa una che è legata all'idrogeno. Noi abbiamo comprato un'opzione a costo zero e quindi è un'opzione che molto facilmente entrerà in demani. Perché? Perché abbiamo costruito e investito 34 milioni per costruire 2 centri di produzione, uno a Modena e uno a Trieste, per impianti di produzione di idrogeno verde. Arriveremo a una produzione a 620 tonnellate, ma soprattutto questo significa fare esperienza nello sviluppo della Hydrogen Valley di Modena e del nord Adriatico, che si andranno a costituire. Considerate che per quanto riguarda Modena, la città di Bologna ha comprato 100 autobus che dovranno essere alimentati a idrogeno verde, quindi c'è sicuramente già una domanda attiva in questo senso. Quindi un investimento fatto a costo pressoché zero, e ci siamo costruiti un'opzione di ricerca e sviluppo per il futuro, e perché no, speriamo di portare qualche marginalità già a partire dal prossimo anno. Adesso andiamo a vedere la parte, se volete, più concreta dei numeri, ma un po' più normale nella rappresentazione. Qui abbiamo rappresentato la dinamica della crescita delle marginalità del mondo dell'energy. 8 milioni è il contributo della Power Generation, qui abbiamo avuto anche un contributo assicurativo che ci ha consentito di andare a compensare alcuni mancati guadagni per un fermo impianto che abbiamo avuto a Imola, e poi abbiamo la parte più consistente che è legata al mondo del mercato. Al mondo del mercato, dove tutti i nostri assi di sviluppo hanno contribuito in maniera corale a questa crescita, dal mondo dei value added services, dell'efficienza energetica, al mondo dell'ottimizzazione dei costi di procurement sul mondo del gas, dove ancora dopo anni stiamo riuscendo a trovare formule di ottimizzazione che ci permettono, a parità di top line, di andare a estrarre valore e marginalità. In questo momento di turbolenza questo ci rende anche più soddisfatti, forse anche qualche opportunità l'abbiamo colta in questo senso, e quindi ci dà buona soddisfazione. Poi un buon contributo lo abbiamo ottenuto anche dal mondo dell'energy, ma questo mi apre il tema della parte destra del grafico, no? Vi dicevo, riavvolgiamo il film, torniamo 2 anni indietro, 1 luglio del 2024, 950.000 clienti acquisiti in STG. Qualche domanda, qualche punto interrogativo su questa scelta che avevamo fatto di acquisire questi clienti, soprattutto dubbi sulla tenuta. Beh, quello che possiamo dirvi oggi è che praticamente abbiamo ancora quasi più di 900.000 clienti, e di questi 900.000 clienti ne abbiamo già trasformati in clienti a mercato libero una fetta consistente, che vedete rappresentata in alto a destra. Ma quello che forse lascia più stupiti è il fatto che è la dimensione del numero che ancora abbiamo di clienti che sono in fornitura in STG, quindi una dimensione consistente, devo dire non migliore delle nostre aspettative, direi ampiamente migliore delle nostre aspettative, perché nelle nostre nostre, pur essendo il grafico rosa, dico, pur nelle nostre più rose aspettative non pensavamo di arrivare a questa situazione. E di nuovo qui abbiamo un magazzino, una riserva di valore che ha un time lag come quello tariffario, perché se per trasformare in valore gli investimenti che abbiamo fatto sul mondo delle reti dobbiamo far scorrere il tempo in automatico, andranno insomma, a costruire top line e ricavi. Anche diciamo, per questo segmento di business il primo aprile finisce il time lag che avevamo e quindi ci sarà lo switch in automatico al mercato libero. Bene, adesso dopo questa rapida carrellata lascio la parola ad Orazio che diciamo, ci porta nel business dell'ambiente e delle reti.
Grazie Christian, buonasera a tutti anche da parte mia. Passiamo quindi al business waste. Vorrei appunto business waste che ci continua a darci ampie soddisfazioni. Vorrei iniziare dall'area treatment, che è la prima in, appunto sulla scheda a sinistra, che nel semestre ha beneficiato del contributo delle acquisizioni di Sostelia e SEA, due operazioni pienamente coerenti con quella che è la nostra strategia di rafforzamento della leadership nel trattamento dei rifiuti. Con Sostelia diventiamo un player di riferimento nei servizi di trattamento delle acque, intercettando una domanda sempre crescente che è sostenuta sia dalla normativa sempre più stringente sia dalla crescente scarsità della risorsa acqua per i fenomeni di siccità che ben conosciamo. SEA estende invece, ci permette di estendere la nostra presenza nel centro Italia, dove abbiamo un'elevata densità manifatturiera nella quale l'offerta impiantistica resta ancora insufficiente rispetto alla domanda di trattamento e recupero dei rifiuti. Queste operazioni quindi contribuiscono non soltanto all'incremento delle quote di mercato, ma generano una ulteriore domanda per la piattaforma impiantistica sostenendo la crescita dei volumi trattati. Ed è per questo motivo che stiamo accelerando lo sviluppo infrastrutturale attraverso, come diceva prima Christian, un ampio programma di investimenti infrastrutturali. Ne cito tre, quelli un po' più significativi. Padova, l'ampliamento del Waste to Energy di Padova, che rappresenta il più rilevante, importante progetto di sviluppo di termovalorizzazione in Italia, attualmente in sviluppo in Italia. Due, la nuova piattaforma EA, realizzata insieme a Eni, destinata a diventare un'infrastruttura di riferimento per la gestione dei rifiuti industriali a servizio del maggior cliente nazionale, Eni appunto per l'appunto, il potenziamento dell'impianto della piattaforma di Vallortigara in Veneto con il nuovo impianto di Torre Belvicino che incrementerà significativamente la capacità di trattamento dei rifiuti industriali, sia pericolosi che non pericolosi. Questi cantieri oggi in realizzazione, alcuni che stanno per finire, consentiranno di aggiungere circa 200.000 tonnellate annue di capacità autorizzata. Quindi si tratta di una leva strategica particolarmente rilevante in un mercato come quello italiano che, come ben sapete, è caratterizzato da una persistente carenza impiantistica e da processi autorizzativi complessi e di lunga durata. In questo contesto, infatti, la disponibilità di capacità autorizzata rappresenta un vantaggio competitivo, distintivo e quindi anche una fonte di crescita difficilmente replicabile. Passando poi al business plastic recycling, desidero ricordare il recente signing per l'acquisizione di Kronos in Polonia, un operatore specializzato nel riciclo delle plastiche morbide. L'operazione rappresenta un'evoluzione significativa della nostra presenza internazionale che fino ad oggi era principalmente legata a attività di feedstock. Con Kronos acquisiamo capacità produttiva in quel paese e si integra con quegli altri investimenti di sviluppo che abbiamo già in corso, tra cui il nuovo impianto di Modena di plastiche rigide che sta per praticamente quasi pronto, quindi il raddoppio della capacità produttiva di Novara per le plastiche a bassa densità, quindi tutti investimenti che sono orientati ai segmenti premium del mercato delle plastiche riciclate, dove osserviamo sempre una domanda crescente da parte dei principali gruppi industriali europei. Le tensioni ovviamente che ci sono in questo periodo, ormai da qualche mese a questa parte, nelle catene di approvvigionamento globali, l'introduzione anche della normativa europea, peraltro tra qualche giorno entrerà in vigore la Packaging Waste Regulation, che tanto annunciata, sugli imballaggi, stanno infatti accelerando questa richiesta di materiali riciclati di elevata qualità, prodotti localmente, quindi a chilometro zero, e in grado di garantire maggiore sicurezza agli approvvigionamenti. Terzo capitolo, soil remediation, con la nostra mitica, lasciatemi dire, ACR Reggiani, continuiamo a registrare un forte percorso di crescita, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, qui abbiamo riportato il CAGR dell'EBITDA che è di circa il 30% negli ultimi 3 anni, quindi un risultato davvero ci sta continuando a dare ampie soddisfazioni di creazione di valore. L'incremento della domanda di bonifiche ambientali, di riqualificazione industriale continua a generare opportunità significative, per questo noi stiamo investendo nell'espansione delle nostre facilities, aumentando ulteriormente quindi la capacità operativa, no? Di esecuzione, di svolgimento delle commesse riguardanti appunto questo business. Infine chiudo sulla raccolta, sulla collection, sui rifiuti urbani, in fase di avvio una nuova control room a Bologna, grazie all'utilizzo estensivo dell'intelligenza artificiale, dell'analisi predittiva, che questa piattaforma consentirà di aumentare contemporaneamente sia la qualità del servizio che l'efficienza operativa. Una volta completata questa fase di validazione, il modello sarà pian pianino progressivamente esteso in tutte le principali città che presidiamo come gruppo. Quindi in sintesi tutte le attività del Waste saranno e stanno attraversando una fase di crescita sostenuta, alimentata sia da investimenti organici, sia da operazioni di sviluppo per linee esterne e anche partnership industriali come quella di EA con Eni, che abbiamo poco fa citato. Quindi questa strategia ci consente di consolidare ulteriormente la leadership di mercato, valorizzare la nostra piattaforma di servizi, la capacità di sviluppare infrastrutture come quelle che abbiamo visto poc'anzi, ma soprattutto, lasciatemi dire, la competenza, che rappresenta oggi una delle principali barriere all'ingresso del settore. Passiamo adesso ai risultati del semestre. Business Waste ha registrato una crescita dell'EBITDA di quasi 2%, ma poi su questo ci ritorno. Analizzando le principali componenti, diciamo, di risultato, il segmento regolato della raccolta urbana ha contribuito per circa 2 milioni di euro. Qui vi ricordo che noi abbiamo concessioni di lunghissima durata ottenute a seguito di gare, territorio uno dei pochi che ha fatto gare è appunto quello che presidiamo noi. Altre ancora più significative ancora il contributo delle attività a mercato, che hanno generato 11 milioni di euro di EBITDA incrementale, realizzati sia organicamente che con M&A, come appunto da ricetta della casa. In particolare nel trattamento abbiamo maggior volume di energia prodotta, nel treatment, nel riciclo maggiori volumi venduti da Aliplast e nelle bonifiche lo sviluppo, grazie allo sviluppo delle commesse da parte di ACR. Questa crescita ha più che compensato, come vedete, gli elementi di one-off che sono rappresentati i primi due cubotti, come il temporaneo fermo della discarica di Feronia, che è già ripartita ed è a pieno regime, e la gestione energetica, che sconta le nostre politiche di copertura sul 90% della produzione che abbiamo fatto nei 2 anni precedenti. Lo scenario energetico attuale sta tuttavia favorendo la piccola parte residua della produzione che noi non copriamo da policy, che vale circa il 10%, calmierando ulteriormente l'effetto negativo che vedete qui appunto rappresentato, che potrebbe magari continuare ulteriormente ridursi nei prossimi mesi. Quindi qui ritorno alla percentuale di crescita. Se non consideriamo questi ultimi one-off, quindi abbiamo una crescita praticamente del 7%, senza quindi considerare appunto la capacità poi di trattamento in più che sta arrivando per gli sviluppi che abbiamo appena appunto illustrato. Vorrei sottolineare la parte di destra, che è il mantenimento ai livelli elevati dei prezzi di trattamento dei rifiuti speciali, che continua a rappresentare un importante fattore di sostegno per il business. Dal 2020, come vedete dalla curva ad oggi, osserviamo una crescita media dei prezzi superiore al 3%, segnale davvero significativo che è legato appunto a un mercato che è strutturalmente favorevole ed è caratterizzato da un equilibrio domanda-offerta ancora molto teso. Quindi nel complesso i risultati del semestre confermano la piena esecuzione del nostro portafoglio, del nostro piano industriale, quindi la crescita della domanda e il rafforzamento della piattaforma impiantistica che ci offre elevata visibilità sulla creazione di valore futuro. Passiamo le reti, quindi qui primo messaggio, qui mi ricollego a quello che diceva Cristian poc'anzi, che desideriamo condividere riguarda l'accelerazione degli investimenti infrastrutturali. Abbiamo portato qui tre esempi. Il primo è il progetto del PSBO di Rimini, un'infrastruttura che vale oltre 100 milioni e che rappresenta uno dei più significativi interventi infrastrutturali europei nella gestione delle acque meteoriche e nella resilienza climatica urbana. Accanto a questo vediamo un progetto che stiamo completando, che è il nuovo potabilizzatore di Bubano, un investimento superiore a 50 milioni che aumenterà la resilienza, la qualità del servizio e anche la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Un ulteriore intervento, programma da oltre 60 milioni, è dedicato alla riduzione delle perdite idriche. Su questo noi siamo campioni, quindi siamo i primi sulla qualità del servizio, tramite sostituzioni delle condotte e quindi anche tramite la digitalizzazione della rete. In quest'area usiamo molto l'intelligenza artificiale, svolge un ruolo sempre più centrale. La nostra control room di Forlì, dalla quale monitoriamo lo stato di salute della nostra rete, questa utilizziamo tanti strumenti predittivi avanzati per identificare preventivamente le tratte più vulnerabili della rete, migliorando quindi l'efficienza degli interventi e riducendo quindi anche i costi operativi e dispersioni. Quindi questi alcuni esempi che riflettono il nostro approccio complessivo allo sviluppo delle reti, guidato da due priorità fondamentali. Uno, adeguare continuamente le infrastrutture alle nuove esigenze regolatorie, ai cambiamenti climatici e alle transizioni, cominciare a quella energetica. Due, preservare sempre elevati livelli di qualità degli asset, massimizzando la remunerazione regolata degli investimenti. L'adozione diffusa di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale è uno dei principali fattori abilitanti di questa strategia. Come diceva prima Cristian, noi l'abbiamo comunicata forse troppo poco, ma la stiamo usando da oltre 5 anni, estendendola su tutti i vari processi, sfruttandola appieno, quella che crea valore e che per avere più resilienza, più qualità e quindi una rete sempre, sempre più intelligente. Chiudo con i risultati nel primo semestre che hanno raggiunto 285 milioni di euro, con una crescita del 5,8% rispetto al dato omogeneo dell'anno precedente. Qui abbiamo una performance che è stata sostenuta dal contributo di tutte le linee di business che stanno progressivamente beneficiando dell'intenso ciclo di investimenti realizzato negli ultimi anni: 4 milioni e 100 sul gas, 5 milioni sull'elettrico, più 5,2 sull'idrico, abbiamo anche un contributo positivo sul teleriscaldamento, quindi una crescita che riflette sia il riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati, sia gli aggiornamenti regolatori e inflattivi previsti appunto dal framework di ARERA. Come sapete, vorrei evidenziare il fatto che è sottolineare quello che è stato già anticipato, che il business regolato presenta fisiologicamente un ritardo temporale tra investimento e piena remunerazione. Questo ci dà sicuramente più visibilità ancora per il futuro, quindi di conseguenza l'importante accelerazione degli investimenti che stiamo realizzando oggi è destinato poi a tradursi progressivamente in ulteriore crescita dell'EBITDA futura. Grazie per l'attenzione, lascio la parola a Massimo.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, bentrovati. Come di consueto vi guiderò velocemente sulle due slide che evidenziano quella che è la generazione di cassa e il rapporto IFN su EBITDA e poi qualche elemento di commento su quella che è la nostra posizione in termini di rating che non ha subito variazioni. Allora, partendo dal grafico di sinistra, come al solito partiamo dal flusso di cassa operativo che nel primo semestre di quest'anno ha raggiunto un valore di 561 milioni che rappresenta una crescita di 246 milioni rispetto a quanto avevamo rappresentato alla fine del primo trimestre. Il capitale circolante assorbe rilascia cassa per 65 milioni, quindi un contributo positivo. Abbiamo il solito assorbimento legato alla parte di provision per arrivare al cuore di questa rappresentazione, che si riconduce anche un po' ai concetti che vi sono stati finora rappresentati, e quindi lo sforzo sulla parte investimenti, dove complessivamente tra maintenance e development raggiungiamo i 510 milioni che, se confrontati con lo stesso periodo dell'anno scorso, rappresentano una crescita di oltre 100 milioni, come abbiamo detto, ma sicuramente quello che spicca è la crescita della parte di development, che praticamente ha una crescita di 220, rappresenta un valore di 220 milioni che si confrontano con un valore dello stesso periodo dell'anno scorso di 114, quindi la crescita è tutta sulla parte marcatamente sulla parte development. Poi, a differenza di quanto abbiamo visto a fine marzo, quindi a maggio, quando commentavamo i dati del primo trimestre, abbiamo qui l'uscita di cassa generata dalla distribuzione dei dividendi, che come sapete è avvenuta alla fine del mese di giugno e che quindi ha rappresentato un'uscita di cassa che ha portato, diciamo, in segno negativo quindi la variazione del debito. A questo si aggiunge l'outflow che avevamo già in grossa parte rappresentato alla fine del primo trimestre, legato all'attività di M&A che abbiamo completato nel mese di marzo di quest'anno, per un delta complessivo del debito, quindi un incremento del debito di 304 milioni, che è assolutamente allineato con quelle che erano le nostre previsioni e aspettative con riferimento alla chiusura di questo semestre. Ricordo che la nostra evoluzione della PFN, diciamo, a parità di condizioni di scenario, ha un andamento che ha una certa stagionalità e che di solito vede un momento particolarmente favorevole nel mese di marzo, per poi avere un pochino più di sofferenza, tra virgolette, nel mese di giugno, quando abbiamo distribuito i dividendi, e nel mese di settembre, per poi ritornare a un ciclo più favorevole verso la fine dell'anno. Quindi assolutamente in linea con le aspettative. Ricordo che abbiamo iniziato anche la campagna di stoccaggio del gas, come sempre, quindi una parte di questa circolante è investito nel nostro magazzino gas, e ricordo inoltre che il 30 di giugno si è concluso anche il periodo di riferimento per i progetti PNRR, rispetto ai quali abbiamo provveduto anche a terminare i vari pagamenti dei lavori che erano ancora da consuntivare, per garantire quelle che poi l'erogazione di tutta la parte di contributi che abbiamo indirizzato con successo e che completeremo in termini di cash in entro la prima metà dell'anno prossimo. Quindi molto bene su questo fronte. Spostandomi sulla parte di destra, vedete che il rapporto debito su EBITDA si posiziona a un valore di 2,75, in leggera crescita rispetto al valore del primo trimestre che ammontava a 2,6, anche in questo caso è un valore che noi riteniamo assolutamente in linea con le nostre attese e che, anche considerando un po' i livelli di scenario di prezzi energy che abbiamo in questi periodi, rappresenta un ottimo punto di riferimento in linea con le nostre aspettative che abbiamo pianificato nel budget di quest'anno. Se passo alla slide successiva, qui vado molto più brevemente, sulla parte rating non abbiamo novità, sono tutti confermativi rispetto a quanto vi abbiamo già rappresentato in passato. Dedico magari due secondi in più alla parte centrale per ricordare che la nostra composizione qualitativa del debito a medio e lungo termine presenta una componente fissa, tasso fisso del 91%, una tasso variabile del 9%. Alla fine del mese di maggio abbiamo, come immagino tutti voi ben sappiate, abbiamo emesso il nostro primo European Green Bond che ha colto anche una finestra abbastanza, direi, favorevole dell'andamento dei tassi di interesse rispetto a quanto avvenuto prima e quanto poi avvenuto anche dopo. Questo ci ha consentito di raggiungere, anche grazie a un'ottima domanda che ha praticamente superato le 7 volte l'offerta, raggiungere una cedola complessivamente di uno yield del 3,57%. Abbiamo quindi in questo modo anticipato, come facciamo sempre di qualche mese, quelle che poi sono anche le esigenze legate al rimborso dei bond che andranno in scadenza nel mese di ottobre di quest'anno. Voi sapete che la nostra struttura di debito a medio e lungo termine, in particolare la parte di bond, prevede su base annua mediamente un rimborso del 10% del valore complessivo, e in questo caso quindi abbiamo anticipato questo fabbisogno, lo stiamo ovviamente mettendo anche in qualche modo a reddito in attesa di utilizzarlo, ma questa disponibilità di cassa, al di là di un tema di grande sicurezza in un momento di turbolenza dei mercati finanziari sicuramente molto elevato, ci dà la possibilità di continuare il nostro percorso di mitigazione della crescita del nostro costo medio del debito, che, come vedete nel grafico di destra, rispetto al valore dell'anno scorso cresce di meno che uno 0,1%, e rispetto al valore che abbiamo rappresentato a marzo, che era del 2,8%, cresce solo di uno 0,02%. Quindi teniamo sotto controllo anche il costo medio del debito a beneficio di un contributo il più possibile favorevole anche nella parte bassa del conto economico, pur in un contesto che conoscete molto bene di tassi crescenti rispetto ad alcuni momenti del passato in cui abbiamo avuto delle emissioni a tassi particolarmente bassi, che però, ahimè, progressivamente vanno a rimborso e quindi verranno sostituiti da nuove emissioni a tassi più onerosi. Io mi fermo qui e riporto la parola al Presidente Esecutivo per le conclusioni. Grazie.
Bene, grazie. Grazie Massimo, grazie Orazio. E due sottolineature, quattro sottolineature, diciamo, prima di lasciare a voi il floor per le domande. Abbiamo lanciato il superciclo degli investimenti ben prima che partisse, e il 2026 è un'evidenza molto forte dell'accelerazione che stiamo imprimendo alla parte degli investimenti. Questa accelerazione ci porta delle riserve di valore che sono molto visibili sulla parte regolata, 500 milioni di investimenti operativi già fatti e pronti per essere trasformati in redditività. Considerate che essendo il time lag bloccato, questa cifra da qui alla fine dell'anno andrà solo che aumentare. Abbiamo un time lag regolatorio anche sul mondo STG, ormai mancano 9 mesi, come dicevo prima, e per cui insomma, ormai rimane, abbiamo già spesato praticamente tutto l'investimento che abbiamo fatto in acquisizione a conto economico, non abbiamo appesantito lo stato patrimoniale e quindi diciamo, quello è dietro, ci rimane davanti tutta la parte di flussi di cassa positivi che andremo a portare a partire dal 1° di aprile. Sull'M&A abbiamo chiuso operazioni che corrispondono più o meno al target che dal piano industriale era attribuito all'anno, con Orazio stiamo ancora lavorando su nuovi dossier e quindi stiamo lavorando proprio per fare altre cose e altre iniziative che insomma, speriamo di portarvi, di raccontarvi prossimamente. Tutti questi elementi che ho citato sono elementi che parlano di futuro, non perché il presente non ci piaccia, anzi per il presente ci piace molto, mi sembra che il risultato del net profit del primo semestre in termini di crescita a perimetro omogeneo sia molto consistente, visibile e rilevante e quindi diciamo, stiamo lavorando per il futuro ma con grande attenzione a portare avanti e creare valore nel presente. Bene, lascio a voi adesso per le considerazioni sulle cose che vi abbiamo raccontato, per le domande, per gli approfondimenti. Come al solito abbiamo investito qualche minuto in più rispetto al solito per darvi una migliore rappresentazione. So che dopo avete tanti impegni, cercheremo di andare spediti nelle risposte. Grazie.
Buonasera ingegnere Fabbri. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego Javier.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avevo qualche domanda. Mi ha interessato molto il commento, le slide dove si mostra le stability dei clienti che avete comprato, che avete acquisito. La domanda per voi è spiegate questo livello di resilienza dei vostri clienti in un contesto dove si potrebbe argomentare che il livello di competitiveness è molto, molto alto. Quindi mi piacerebbe parlare qua un po' della strategia commerciale che voi implementate che fa sì che la vostra base cliente rimanga molto resiliente in un contesto altamente competitivo. E questo è dovuto alla presenza fisica nel territorio, è dovuto a che stiamo entrando in una fase dove il cliente è molto più spostato, interessato nel servizio e che questo è nel do it yourself, magari non è la strategia più vincente in questo momento. Mi piacerebbe capire la filosofia del vostro supply business e a che cosa attribuite questa resilienza che trovo abbastanza significativa. Questa è la prima domanda. Collegata a questa domanda il discorso in uno delle slide, mi è interessato molto il discorso che fate con il nuovo accounting mostrando l'infrastruttura. Mi ha sembrato di capire che l'amministratore delegato, l'executive chairman, parlava del recycling del cash flow generated into the supply business, into infrastrutture. Quindi ho capito bene la filosofia di quello che stava dicendo lei, il discorso di abbiamo un business che è molto poco capital intensive, molto più generatore di cash flow, possiamo riallocare questa cassa into the infrastructural business e quindi andando avanti questo 65% infrastrutturale dovrebbe crescere ogni anno. E questo si collega alla terza domanda e con rispetto all'M&A. Mostrate in un'altra slide che c'è spazio nel balance sheet per fare targeted M&A, in quello siete stati molto, molto visibili. Sì, queste M&A lo state spostando il vostro focus e questo discorso infrastrutturale ancora di più che nel passato. Grazie.
Grazie a voi per le domande. Allora, la stabilità delle STG e diciamo adesso le leve strategiche che fanno sì che i nostri clienti siano fedeli. Ora, diciamo, qualcosa un po' vi abbiamo raccontato, non vorrei entrare troppo nel dettaglio perché poi, insomma, siccome sono elementi anche di competizione, però quello che posso dire è che noi abbiamo un livello di churn rate che complessivamente sia sul STG ma soprattutto sul mercato libero è ampiamente inferiore alla media di mercato. Questo l'abbiamo avuto nel passato, lo abbiamo avuto e lo continuiamo ad avere anche nel presente. È chiaro che il churn rate mediamente cresce, ma noi cresciamo con una velocità un po' più bassa della media del mercato, ma soprattutto manteniamo un gap positivamente positivo rispetto al mercato. Questo vale dappertutto, sicuramente è frutto delle iniziative che abbiamo costruito negli anni. Se siamo passati dall'1% di quota di mercato all'8% di quota di mercato, quello che ci insegnavano quando facevamo economia è che, diciamo, per crescere di quota di mercato deve avere un vantaggio competitivo, diciamo, e qui usiamo la prova contraria, siamo cresciuti, quindi qualche idea buona l'abbiamo messa in campo per ottenere questo vantaggio. Sicuramente anche sulle STG questo c'è, ma c'è anche, penso, una caratteristica molto forte legata a questi tipi di clienti, che sono clienti che non hanno mai cambiato fornitore nella loro vita. Noi abbiamo cercato di rappresentare per loro, diciamo, il fornitore rassicurante, il fornitore attento, il fornitore diciamo, disponibile, il fornitore della porta accanto, proprio per mettere nelle migliori condizioni di creare quella legacy che avevano con il loro precedente fornitore anche con noi, essendo clienti che diciamo, non sono abituati. Poi vengo al tema del fai da te. Noi quello che stiamo notando oggi sul mercato è che in un contesto di pressione competitiva sempre più alta il livello di churn rate si sta abbassando, quindi questo significa che probabilmente se il fenomeno è un fenomeno che attiene a tutto il mercato, i clienti si stanno anche stancando di questa pressione competitiva così forte, e questo sicuramente per gli operatori che hanno già una base clienti consolidata è un elemento di creazione di valore. Vengo al tema del modello di business e della ottimizzazione dei flussi di cassa. È chiaro che, diciamo, la parte dell'energy supply, che per noi è un business che ha un'infrastruttura che si chiama cliente, che ha un'infrastruttura che pur in un contesto in cui l'investimento che abbiamo fatto sui clienti ce lo siamo già pagati nei cash flow dei clienti per quanto riguarda l'STG, comunque genera cassa, e questo rispetto a un operatore, diciamo, puramente infrastrutturale, consente di crescere più rapidamente ovviamente sugli investimenti delle infrastrutture, e questo è l'elemento accelerativo. Noi riusciamo a fare questo per due sugli investimenti di sviluppo, e lo facciamo con grande diciamo, flessibilità, mantenendo una grande flessibilità finanziaria, quindi non tirando la leva all'infinito, lavorando bene e soprattutto dando la possibilità ai business regolati di scaricare valore nel conto economico nei tempi giusti, senza uccidere la leva finanziaria anticipando e scaricando investimenti. Sul mondo dell'M&A, sì, sicuramente in questo momento siamo un po' più focalizzati sulla parte infrastrutturale, lo avete visto nelle recenti M&A che abbiamo fatte, lo facciamo per un tema sicuramente di sviluppo della parte infrastrutturale, ma anche per l'attenzione che stiamo ponendo alla valutazione di portafogli clienti di valore che oggi ci sono tanti operatori che, visto il contesto, si stanno mettendo sul mercato, ma devo dire che nessuno per il momento ha incontrato livello di interesse particolarmente rilevante in termini di valore del portafoglio, e quindi stiamo molto più focalizzati sulla parte dell'infrastruttura.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego, Emanuele.
Buonasera a tutti, tanto complimenti anche per il miglioramento continuo nello sforzo continuo della comunicazione e nel reporting. Dunque, la mia prima domanda è sull'H2, sull'outlook del 2026. Se noi vediamo il sequenziale del Q2 rispetto al Q1, sia che prendiamo reporting, sia che prendiamo l'adjusted, è comunque in progressione, è in accelerazione. Quindi la mia domanda è se, visto che da quello che anche in parte avete già spiegato sulle singole business unit, ci si può aspettare una continua progressione anche e un continuo miglioramento anche nell'H2 2026 rispetto al 2025, quindi quali sono le principali moving parts in questo senso? Quindi questa è la prima domanda. Poi la seconda domanda è più numerica sul portafoglio clienti, se ci ricordate, almeno adesso io non l'ho trovato nelle slide, nel report, nella press release, il numero preciso, l'update del numero di clienti totale nella customer base, la solita divisione tra elettricità e gas, quanto è stato il churn rate degli iniziali 950.000 clienti, e poi appunto si vede anche poi nel breakdown delle, grazie a questi adjustment che avete fatto, sia sul 20, in particolare sul 25, poi anche sul 26, si vede bene, o si dovrebbe insomma vedere piuttosto bene, la crescita che c'è stata nell'EBITDA grazie proprio a questa migrazione degli STG, e con una crescita quindi di 12 milioni di euro nell'electricity supply EBITDA year on year nel solo H1. Quindi in particolare su questo punto, e qui mi riallaccio alla prima domanda, qual è l'attesa per l'H2, se, visto che le condizioni diciamo di mercato, di volatilità dei prezzi dell'elettricità, come tra l'altro anche io chiedevo nel call precedenti, avrebbero dovuto, come infatti stanno favorendo, questa migrazione che voi state opportunamente sfruttando. E poi una terza domanda, per ora poi chiudo, per ora sui data center e sui due progetti che hanno appunto un valore cumulato di revenues di 150 milioni di euro, immagino di decenni, è un progetto pluridecennale, quindi se possiamo quantificare il contributo dell'EBITDA, immagino siano mid single digit EBITDA complessivamente in milioni di euro, però chiedo conferma di questo. Grazie.
Grazie Emanuele. Lascio per ultimo, diciamo, cosa vediamo sulla seconda metà dell'anno. Non perché non sono preoccupato, perché sembra una domanda, diciamo, da gestire con le pinze, non dando noi guidance. Allora, portafoglio clienti, noi siamo circa 4 milioni e 3, di questi, diciamo, gli elettrici sono circa 2 milioni e mezzo, complessivamente il complemento 100 è quello sul gas. Considerate che in questo portafoglio poi il numero di clienti è diminuito anche per effetto dei minori contributi che abbiamo sul mondo dei mercati di ultima istanza. Noi abbiamo dei clienti che consideriamo valore strutturale, dei clienti che consideriamo opportunistici. I clienti delle gare Consip per noi sono opportunità, i reseller sono opportunità, i mercati di ultima istanza sono opportunità, i clienti, diciamo, mercato libero sugli altri segmenti sono un asset che tendiamo a preservare e vogliamo preservare. E sicuramente, diciamo, l'altra volta quando avevi accennato al tema della turbolenza e della possibilità di accelerare adesso tutto il lavoro, di accelerare la migrazione degli STG, ti avevo detto che ormai potevi lavorare nel marketing delle nostre aziende, così è, perché insomma, questo è stato come dimensione, non certo no, quel numero che vi ho fatto vedere è lo stratificato del lavoro dei 24 mesi che sono trascorsi, ma sicuramente in questo momento c'è attenzione rispetto a questo passaggio, quindi stiamo lavorando ancora in quella direzione. È chiaro che nel confronto con l'anno scorso, dove diciamo, questa percentuale di clienti era più bassa e quindi avevamo un doppio effetto, uno diciamo, di pagamento, no, del bonus, dello sconto che avevamo fatto, dall'altro lato adesso questo pagamento non c'è più e c'è una marginalità, e quindi la somma, diciamo, i due vanno nella stessa direzione in termini di creazione di margine che c'è e continuerà a esserci nella seconda metà dell'anno. Sul tema delle moving parts, avendo tolto, diciamo, gli due elementi principali che erano quelli legati agli elementi straordinari nella rappresentazione, quindi il tema dei mercati di ultima istanza e quindi temporary opportunity e delle attività, diciamo, legate alle marginalità straordinarie sulla regolazione, noi vediamo un business che sta andando avanti bene, diciamo, non abbiamo elementi di discontinuità molto significativi da qui alla fine dell'anno, qualche cosa che va meglio rispetto alle aspettative, qualche cosa leggermente meno, ma nel portafoglio sono più le cose che vanno meglio. In sintesi, rispetto, diciamo, alle aspettative, sicuramente non le deluderemo, ma speriamo di contiamo anche di poter fare un po' meglio. Sulla parte, diciamo, delle iniziative che facciamo sul mondo, diciamo, dei clienti energy intensive, qui abbiamo citato due contratti appena presi, diciamo, sono in realtà iniziative che hanno durate non tutte così lunghe, nel senso che in uno siamo fra i 10 e i 12 anni, nell'altro forse 20 anni. E quindi questo è, diciamo, in termini di EBITDA possiamo stimare circa un 10% del turnover del fatturato come contributo all'EBITDA. Il punto, diciamo, non è tanto il valore di quelle iniziative, ma, diciamo, è la rappresentazione della filiera strategica. Adesso, per esempio, stiamo partecipando a un bando che è quello legato alle aziende, diciamo, per la residenza pubblica che hanno tramite ESCO la possibilità di attingere a finanziamenti per, diciamo, il 110%, lasciatemi dire, legato a questi building. Sono finanziamenti che derivano dal PNRR e affini, mi sembra che la dimensione sia 1,2 miliardi ulteriormente espandibili. Anche lì abbiamo sottomesso qualche centinaio di milioni di iniziative e, diciamo, già abbiamo buone speranze che queste iniziative, diciamo, vengano accettate, perché, insomma, ci stanno chiedendo delle citazioni e chiarimenti su alcuni elementi che abbiamo mandato, quindi siamo sicuramente entrati nel plafond, per cui adesso di questo ne parleremo, diciamo, probabilmente la prossima trimestrale, ma sono ulteriori contratti che abbiamo portato. Considerate che questi contratti sono contratti che hanno una durata molto breve, quindi possono scaricare già contributi nel 2027. Quindi ci sono una serie di cose che stiamo portando avanti proprio per accelerare in questa direzione. Sul cosa vediamo nel secondo semestre, un po' ti ho risposto. Insomma, in questo momento business ongoing, la cosa che vediamo più vicina è che fra qualche giorno andiamo in ferie, questo, diciamo, è la cosa che vediamo, ma andiamo in ferie avendo già messo a parte un po' di riserva di valore e avendo lanciato un po' di iniziative sulle varie attività. Quindi stiamo proseguendo bene, con buon ritmo, con buona intensità. Un contesto internazionale preoccupante, ma, diciamo, non vediamo nubi sulle nostre attività.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equitas SIM. Prego, Roberto.
Pronto, buonasera, grazie mille per la presentazione. Io ho una domanda sull'ultimo elemento ha citato, cioè lo scenario internazionale preoccupante, quindi mi chiedevo se ci si possono fare qualche considerazione sui più recenti sviluppi, quindi l'Unione Europea che ha avuto una decisione più morbida sulla revisione degli ETS, l'andamento dei prezzi elettrici che sono adesso a 170 euro al megawattora, ormai medi, sull'anno siamo a 150-160, però adesso siamo a 170. Mi chiedevo se ci sono considerazioni positive o negative, anche forse probabilmente anche positive per le parti non coperte, per esempio il 10% citato prima in presentazione sulle attività waste, ma magari c'è qualche considerazione invece di direzione opposta sui clienti o forse, diciamo, in un environment col pricing più alto la competizione è più complessa per gli operatori più piccoli, quindi c'è meno competizione, c'è spazio per tornare in rete. Ecco, una fotografia di come le ultime settimane in particolare, e ormai l'attesa per la seconda parte dell'anno, che sarà ormai così, considerando l'aumento curve forward, può avere su ERA in considerazione dello scenario. La seconda domanda è sulle riserve di valore. Lo avete citato veramente tante volte durante la presentazione odierna, no? Sia come CAPEX regolata, il mezzo miliardo RAB eligible che ancora ha il time lag, però avete dato anche un elenco di progetti molto ben enumerato, con nomi e cognomi, quindi tutta una serie di progetti che si stanno mettendo a terra. Sarebbe possibile avere una prima fotografia di quant'è l'EBITDA complessivo, indipendentemente poi dal timing in cui questo si svilupperà, collegato alla CAPEX RAB eligible piuttosto che i progetti, quindi la dimensione dell'EBITDA complessivo di tutta questa riserva di valore che si sta scaricando a terra, che poi ci vogliano 3 anni, 5 anni, o insomma il dispiego del prossimo piano strategico, però la dimensione complessiva degli EBITDA di tutte queste iniziative, quanto cuba sul complessivo di ERA. Poi l'ultima domanda invece ha a che fare col mercato dell'STG. Questa è, anche in considerazione allo scenario prezzi, probabilmente una riserva di valore potenzialmente enorme. Allora mi chiedevo se c'è qualche tecnicismo che può incidere sullo switch dei clienti a metà dell'anno prossimo, se ci sono procedure ARERA che implicano un avviso che può creare competizione, bisogna contattarli per dare un'informativa obbligatoria, oppure la transizione è più smooth e in questo caso i prezzi a 170 euro favoriscono in realtà un repricing di questi clienti a prezzi incredibilmente più cheap rispetto al valore di 170 euro attuale sul mercato, ma straordinariamente positivi per voi rispetto all'offerta in perdita fatte per l'acquisizione dei clienti. Quindi mi chiedevo se ci sono dei tecnicismi che possono incidere negativamente sullo switch dei clienti e se invece questo scenario apre orizzonti molto più positivi sullo switch e il valore singolo di questi clienti. Grazie mille.
Grazie. Allora, sullo scenario potremmo stare qua a discutere per ore e voi non avete tempo, e quindi diciamo, ancora che la discussione possa essere interessante, provo a essere telegrafico. Allora, noi cerchiamo di lavorare, come vi abbiamo raccontato più volte, in una logica full edged sulle nostre attività, fully edged. Ovviamente qualche sfrido c'è, però noi insomma, non abbiamo grandi preoccupazioni rispetto allo scenario. Anche sugli stoccaggi del gas abbiamo acquisito capacità, stiamo riempiendo gli stoccaggi, quindi gli stoccaggi sono sempre delle opzioni di time lag, visto che oggi va molto, molto di moda nella nostra presentazione questo termine, temporale, per diciamo, gestire differenze di prezzi che possono verificarsi nell'arco delle giornate, no? o della settimana. Quindi noi ci sentiamo ben attrezzati, se ci dovesse essere anche un incremento di circolante siamo nelle condizioni della flessibilità finanziaria che raccontava prima Massimo, molto positiva, e quindi qualche milione di circolante possiamo tranquillamente investirlo senza particolari problemi, sapendo che poi si riassorbe nel momento in cui i prezzi scendono. Per cui da questo punto di vista non vediamo né preoccupazioni né grandi, diciamo, scoperture che ci possono lasciare opportunità. Qualche opportunità è il 10% dell'energia, abbiamo qualche altra cosettina, abbiamo coperto e ridotto significativamente i rischi sulla modulazione, sullo shaping del gas e dell'energia, quindi in questo momento insomma ci sembra di essere molto attrezzati rispetto al passaggio e all'attività. Seconda cosa succederà sul mercato? Beh, nel 2022-23 un po' di pulizia sul mercato è stata fatta, perché poi di operatori improvvisati ce ne sono, di operatori non particolarmente reliable né compliant alle normative ce ne sono tanti. Tutti voi avrete ricevuto chiamate diciamo, da qualche fantasmagorico operatore esotico che vi propone, conoscendo tutti i vostri dati, delle grandi opportunità. Poi a ben vedere sono grandi fregature, però insomma, quindi un po' di pulizia sul sistema sarebbe opportuna e ci sarà. Noi siamo comunque il fornitore prevalente sul default e sul mondo della salvaguardia. salvaguardia. Qualora ci fosse qualche perturbazione, qualche che scuote l'albero, fa cadere delle mele, noi abbiamo la rete sotto, pronte a prenderle, quindi quello sicuramente potrebbe essere un upside che abbiamo in questo contesto. Sulle riserve di valore, adesso qui faccio un conto semplice. Noi abbiamo fatto investimenti di sviluppo negli ultimi 18 mesi per circa 800 milioni. 800 milioni che ancora non sono andati a reddito, abbiamo un ROI del 9,5, a voi i conti. Sulla parte STG, c'è ARERA che ha definito una procedura che dobbiamo seguire, informative ai clienti, applicazione della migliore offerta che abbiamo in portafoglio, che ovviamente la metteremo a portafoglio per l'occasione, sarà la migliore offerta che abbiamo a portafoglio, e quindi c'è una procedura tecnica che dobbiamo seguire. Sicuramente in questa discontinuità qualche cliente si farà delle domande e noi saremo pronti a rispondere, e qualcuno sicuramente andrà via, perché succede in questi momenti di discontinuità che possa essere, ma come vedete la dimensione, cioè non li abbiamo ancora persi nessuno, cioè che poi finiamo in una dimensione in cui non perdiamo proprio niente, sembra incredibile, quindi qualcosa forse lasceremo sul campo, ma parliamo di numeri che rispetto al totale che oggi abbiamo sono molto poco determinanti, e quindi sicuramente questo ha una serie di automatismi che dobbiamo seguire, dobbiamo fare, noi li faremo sempre cercando di fare grande attenzione a quelle che possono essere le esigenze dei clienti e perché no, cercando di dargli valore e in questo valore cercare di trattenerci una fetta del valore. Questo è il patto che facciamo con i nostri clienti quando facciamo efficienza energetica, quando lavoriamo per ridurre i loro costi, il patto che facciamo è lavoriamo insieme, investiamo insieme e ci teniamo una fetta del valore insieme, quindi quando portiamo quel valore è chiaro che c'è. Qui partiamo da una situazione in cui gli abbiamo messo in tasca il costo che normalmente avremmo pagato a chi ci vendeva quei clienti, glieli abbiamo messi in tasca, quindi saranno molto contenti di questo, e questo ci ha consentito di migliorare la nostra brand awareness nei loro confronti. Considerate che metà di questi clienti sono clienti che sono nei territori dove noi già operavamo, quindi erano clienti che ci conoscono, che hanno con noi magari tutti gli altri servizi, hanno così completato il portafoglio dei servizi nei nostri confronti, con la bolletta unica, il CRM e con una serie anche di comodità. Quindi sì, qui non do il numero, ma anche qui un po' di ragionamenti di conto potete farli, e per noi l'obiettivo è massimizzare il valore di questi clienti, ma in una logica win-win fra noi e i clienti, insomma non è i clienti non sono una cash cow da spremere, ma sono clienti ai quali noi vogliamo dare un buon servizio, vogliamo dare per questo è il valore che creiamo nel tempo in continuità, che poi garantisce quel livello di churn rate più basso della media del mercato.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego Francesco.
Buonasera, grazie per l'opportunità delle domande. La prima è sulla distribuzione gas. Mi domandavo quale riflessione aveste fatto sulla le ultime evoluzioni, le evoluzioni regolatorie, in particolare per quanto riguarda il passaggio al ROS, e come questo potrebbe impattare il vostro business nel segmento appunto della distribuzione gas. La seconda è per quanto riguarda le M&A, per quello che potete condividere con noi, quali sono i segmenti o settori che in questo momento qua vi sembrano più interessanti, al di là ovviamente dei singoli nomi. E la terza, sempre sulla fine delle tutele graduali, mi sembra di aver capito che i clienti verranno passati automaticamente al contratto più vantaggioso tra quelli della società di cui sono clienti, se avete già fatto delle stime su quale potrebbe essere l'impatto in questo caso sui vostri numeri a partire appunto dal Q2 del 2027. Grazie.
Beh, Grazie Francesco, parto dall'ultima. Ci stiamo lavorando, stiamo ragionando, è chiaro che queste decisioni le prenderemo anche in funzione di quale sarà lo scenario energetico che vediamo in quel momento, cioè qui siamo con un giorno diciamo, col prezzo del petrolio che ritorna ai massimi, il giorno dopo che scende, cioè è un contesto talmente volatile che richiederà scelte fatte diciamo, il più vicino possibile al momento del primo aprile, quindi sono ragionamenti che andremo a fare proprio in funzione dell'obiettivo che ci siamo dati, che è quello che dicevo prima, di diciamo, creare valore anche per i clienti. Sul tema dell'M&A, un po' rispondevo prima alla domanda di Javier, è un po' insomma, nella lettura della risposta si leggeva anche questo, cioè oggi se guardate le ultime operazioni sono state fatte nel settore delle infrastrutture, in particolare nel mondo dell'ambiente, non perché non guardiamo altre cose, ma perché in quel momento è un'area strategica di interesse per noi, siamo il primo operatore, ci sono opportunità e fra queste opportunità ce n'è qualcuna che continua a creare valore sia per il livello diciamo, di agreement che raggiungiamo sul prezzo sia per l'integrazione nel nostro portafoglio, ma guardiamo anche parallelamente le altre cose che ci sono sul mercato, sempre sul mondo delle infrastrutture e insomma, con grande attenzione ai portafogli dei clienti, perché è chiaro che in questo senso quello che vogliamo è cercare portafogli di clienti, come lasciatemi dire, a scopiave, cioè portafogli di clienti di grande qualità fidelizzati. Prendere un portafoglio di clienti di un operatore che ha un churn rate insomma, fra il 30 e il 40%, in alcuni casi il 40%, significa non comprare niente e quindi non è di nostro interesse. Questo diciamo come logica. Per cui invece sulla distribuzione lascio una palla a Orazio, che così insomma, se no è già in vacanza, quindi.
No, io settimana prossima lavoro.
Io no.
Allora, sul ROS abbiamo letto l'ultimo DCO appunto sul ROS del gas. Ma diciamo che lo vediamo in senso favorevole all'azienda, nel senso che evolve quello che è il pieno riconoscimento dei costi operativi rispetto ai costi propri dell'azienda, quindi direi che insomma, a livello di piano siamo confidenti di aver fatto la corretta pianificazione.
Grazie.
La prossima domanda è un follow-up di Javier Suarez. Prego, Javier.
La mia domanda gli è stata risposta, era la precedente, grazie mille.
Perfetto. Bene, Presidente, non ci sono altre domande?
Bene, allora io diciamo, ho evocato il tema delle ferie, spero che se qualcuno le ha già fatte buon per lui, se ci deve andare nei prossimi giorni auguro buone ferie a chi le deve fare, ci rivediamo in qualche conference da qui alla prossima trimestrale e poi per i risultati di settembre che vedremo all'inizio di novembre. Grazie, buona serata e buon lavoro, perché diciamo, con tutte le trimestrali che stanno chiudendo adesso mi sa che vi guadagnerete sicuramente le ferie. Grazie.